di continuare a guardare i lucidi, a guardare queste cose che abbiamo preparato, perché necessitano appunto di una breve coreografia di introduzione, perché se avete visto nel programma noi abbiamo scritto il legame sulla terra, no? Il sole e la terra un legame non solo gravitazionale. C'è stato infatti un mio collega che mi ha chiesto ma perché che legame c'è. Allora diciamo subito questo: il legame fondamentalmente è di tipo gravitazionale, perché se non ci fosse questo, come capiremo tra breve, non ci potrebbe essere nessun discorso tale, perché la forza di gravità è la forza fondamentale della natura, dell'universo, meglio dire, ed è quella che tiene legati i corpi dotati di massa. Quindi il Sole è l'oggetto centrale del nostro sistema solare, tiene legati i pianeti, come vedremo brevemente dopo anche in una diapositiva, in alcune diapositive che vi ho preparato, ma giusto per completare il discorso. Se non ci fosse la forza di gravità, noi non saremmo vicini a nessuna stella, non potremmo andarci vicino, perché se non ci giriamo attorno non è che possiamo andare accompagnati a una stella nel nostro viaggio, se lo andiamo sulla, dal punto di vista fisico. Quindi il legame gravitazionale è fondamentale per avere un rapporto di, appunto, di ristretta compagnia. La Terra è una posizione giusta, ne abbiamo già parlato tante volte, ma non c'è solo questo legame, c'è un legame anche chi è capito e non è di tipo gravitazionale, perché con della gravità soltanto non ci facciamo la vita, non ci sono gli elementi per costruire niente. Il legame è di tipo elettromagnetico, il Sole è da una parte e la Terra dall'altra. Cosa vuol dire il legame elettromagnetico? Vuol dire che l'altra grande forza della natura che conosciamo a grande scala, cioè a grande distanza, riesce ad essere ancora ben presente, perché le forze sono quattro, non potrebbe chiedere, ma le altre due non importano, perché sono forme da un nucleare, cioè hanno una esitazione molto molto minore di un diametro di un atomo. La forza nucleare è forte e la forza nucleare debole. La forza elettromagnetica invece è quella che probabilmente Maxwell nel 1859 sintetizzò in equazioni. È una forza di fondamentale importanza per la vita, perché ci permette di esistere strutturalmente. Se non ci fosse la forza elettromagnetica, l'elettrone non sarebbe attaccato al nucleo, non ci sarebbero gli atomi, non ci sarebbero le molecole, non ci sarebbe la chimica, non ci sarebbe la struttura di nessuna forma biologica. Ed è a grande scala, cioè a grande resistazione, perché il Sole riesce a fare sentire i suoi flussi grazie alla forza elettromagnetica fino a distanza di miliardi di chilometri. Noi siamo tranquillamente più vicini, quindi il legame è gravitazionale ed elettromagnetico insieme. Se scorriamo un pochino sopra questa prima slide, vediamo che questo legame, come quest'altro, sono stabili. Il legame gravitazionale da 4 miliardi di anni almeno, perché probabilmente la Terra non si è formata esattamente in questo punto, ma si è formata in una posizione probabilmente un pochino più esterna e poi è migrata verso l'interno. Non andiamo a spiegare perché, se no non veniamo più, ma diciamo che questo legame gravitazionale è sicuramente stabile da oltre 4 miliardi di anni, perché se no sarebbe venuto meno il presupposto del rapporto sulla Terra dal punto di vista di distanza, e non ci sarebbe stata la formazione della vita ormai stabilita quasi 4 miliardi di anni fa nelle rocce più antiche, Canada, Australia, Groenlandia. Quasi perfettamente costante, perché la Terra non è sempre alla stessa esatta distanza dal Sole, come vedremo appunto tra poco. L'orbita, come sapete, della Terra è leggermente ellittica, quindi percorre un'ellisse molto molto circolarizzata, ma non perfettamente circolare. Il cerchio non esiste in natura, è una perfezione ideale causata dalla nostra mente. In eccezionali condizioni si può creare, ma è una condizione eccezionale, perché è un'ellisse ad ellitticità zero, quindi praticamente è un caso unico nelle geometrie che conosciamo. Normalmente ci sono le ellisse, poi ho delle altre cose che non sapete perché ha fatto un po' geometria, le parabole elettriche. Elettromagneticamente parlando, anche questa è quasi costante da oltre 4 miliardi di anni, se no non saremmo potuti probabilmente apparire come forme evolute. Le forme minori forse esisterebbero, ma se la potenza emissiva del Sole fosse cambiata drasticamente da quando si è formato Terra quasi 4 miliardi di anni fa, noi probabilmente non ci saremmo potuti sviluppare, perché una variazione troppo forte della potenza radiativa emessa dal Sole implica che ci siano condizioni troppo variabili sul pianeta dove si sta sviluppando eventualmente appunto una forma di vita.
l'aumento diciamo comunque quasi costante, perché l'aumento c'è ed è molto lento, costantemente molto molto lento, della potenza radiativa solare. Il Sole non è sempre stato esattamente come oggi, 13 novembre del 2009, cioè mille anni fa era praticamente questo, lo vedremo anche brevemente dopo, soprattutto la prossima settimana, ma non è sempre stato così, anticipiamo questo. In origine, diciamo quando era molto giovane, cioè 4 miliardi di anni fa, quando si stavano sviluppando le prime forme di vita cosiddette da noi, per distinguere dalla forma non vivente, il Sole aveva una, diciamo, luminosità, quindi una potenza emissiva leggermente minore di oggi, quindi faceva un po' meno caldo, ma le condizioni sulla Terra, come sapete, erano completamente diverse, quindi non c'era problema di raffreddamento, lo vedremo dopo in una diapositiva. Vedete quindi che i legami gravitazionali dell'elettromagnetico sono tali da essere praticamente costanti nel tempo, da lunga data, e questo ci permette di essere qui, di stare tranquilli e andare a letto tranquilli, senza problemi d'animo. Vediamo adesso perché le cose non sono perfette, però, perché non esiste una perfezione in natura, come dicevo. Gravitazionalmente parlando, l'orbita è leggermente ellittica. Il perigeo è a 147 milioni di chilometri, il punto dell'orbita più vicino al Sole. 3 gennaio, 3 o 4 Claudio, 4 forse gennaio e 3 luglio esattamente, 6 mesi dopo, guarda caso, il calendario non mente, l'Apelio, parola di origine greca, perielio, vicino a Felio, lontano, dall'elio, cioè dal Sole, 152 milioni di chilometri. Una persona che guarda questi dati di prima chito dice, ma cosa vuoi che sia? Cosa vuoi che sia? Attenzione, la radiazione che ci giunge dal Sole dipende dall'inverso del quadrato della distanza. Se noi andiamo a fare il quadrato di questa distanza minima rispetto a quella massima, otteniamo tra di loro numericamente una differenza del 3%, che è l'eccentricità dell'orbita, scritto in parole povere, poi la formula è diversa, ma il conto è lo stesso. Se scendiamo ancora di sotto leggermente, ecco, perfetto, siamo quasi arrivati in fondo, benissimo. Questa differenza del 3% fra il perigeo e l'apelio, che a prima chilo può sembrare poco o niente, in effetti non produce un effetto da poco. Perché nonostante ci si possa anche, diciamo, non dico non credere, ma se ci pensate non è poco, c'è una differenza tra l'energia che emette il Sole, tra il perigeo e l'apelio, del ben 7%. Cioè, il 4 gennaio di qualsiasi anno la Terra, un po' più vicino al Sole, riceve il 7% in più di radiazione rispetto al periodo, scusate, del 3 luglio. Il 7% non è poco. Se la Terra subisse sempre questo aumento di riscaldamento, o viceversa, se subisse sempre per tempi lunghissimi una riduzione rispetto alla media del 3-4%, perché la media è qui nel mezzo, la Terra subirebbe una catastrofe climatica. Perché non succede? Ma perché i tempi sono brevi rispetto al tempo di rilassamento della nostra atmosfera, del nostro ambiente dove viviamo. La Terra è vero che in gennaio e 20 gennaio si scalda di più, ma poi dopo si allontana, poi si raffredda, poi si riscalda e si raffredda. Questa periodicità ci permette di dire che mediamente siamo riscaldati né più né meno che qui nel mezzo. Non so se ho spiegato la cosa. Allora, è un po' come avvicinarsi a una stufa e allontanarsi, con un periodo temporale abbastanza breve da non produrre climaticamente delle catastrofi. Cioè, se gli effetti sono anche marcati, ma sono brevi, sono meno pericolosi di effetti piccoli prolungati. E questo lo vedremo dopo. Dal punto di vista elettromagnetico, noi della radiazione elettromagnetica che proviene dal Sole, che va dai raggi gamma alle onde radio, ma che preferenzialmente è concentrata nelle tre lunghezze d'onda principali della nostra vita, la visibile, la ultravioletta un po' a breve lunghezza d'onda e la infrarossa a lunghezza d'onda maggiore, noi a Terra misuriamo la cosiddetta costante solare, lo dice anche il termine, è praticamente costante. E il motivo è quello che vi ho detto prima. Perché se uno va a misurare la costante solare agli inizi di gennaio, la trovo un po' più alta che agli inizi di luglio, per forza. Ma mediata sull'anno, ogni anno è praticamente costante. Contate entro quanto? Perché adesso bisogna andare nel dettaglio. Entro lo 0%. Queste le misure fatte dagli esperimenti, dagli strumenti, posizionati sempre nello stesso luogo, con tutte le condizioni che devono essere esattamente, diciamo, omogenee perché possa venire fuori una risposta scientificamente accettabile. Quindi siamo sicuri che il Sole, alla fin fine, è una stella, diciamo, costante. Io la prossima volta vi dimostrerò che non è così, ma per quanto riguarda la radiazione emessa nel visibile, nell'infrarosso e nell'ultravioletto, è praticamente costante. E allora, noi siamo sicuri che da alcuni secoli sicuramente non è cambiato nulla. E sulla Terra, infatti, senza la nostra presenza, le cose andrebbero tranquillamente. Sono andate più o meno così a fare certi episodi da 4 miliardi di anni. Bene, a questo punto cambiamo slide e andiamo a vedere un po' più in dettaglio il discorso che prosegue. Siamo sempre sulla nostra relazione Sole-Terra, ci rifacciamo dall'alto. Ecco, vedete che io ho mantenuto sempre il nostro Sole e la nostra Terra, quindi sono i due attori della scena. Ci sono delle variabili, ci sono delle componenti che a questo punto interverranno a complicare le cose. Per il momento sono tutti attori, sono tutte variabili naturali, cioè non centriamo niente noi. Io non ho minimamente parlato dell'uomo fino adesso. Purtroppo ne parlerò alla fine. Vedete, per quanto riguarda il legame gravitazionale, in effetti noi siamo influenzati anche dal nostro corpo bellissimo e interessante, quello che ho detto prima, la Luna. La Luna è molto più vicina, ha molta meno massa, ma molto più vicina al Sole, ovviamente. Insieme, maggioritariamente lei, insieme al Sole, produce una cosa importantissima per la Terra, che è una caratteristica che non hanno tanto i pianeti di tipo terrestre: la costanza dell'inclinazione dell'asse di rotazione. La Terra ruota attorno al cosiddetto asse, l'inclinazione è costante nel tempo, entro un grado. La direzione no, in 26.000 anni fa un giro completo, ma non importa se puntiamo l'asse verso la scala polare o verso l'alfa Draconis o verso Vega o verso quella che volete. L'importante è che rimanga nei confronti del Sole, sul piano dell'orbita, l'inclinazione di circa 23 gradi e mezzo. È questa che dà l'alternanza delle stagioni, è questa che ha impostato il clima terrestre in questo modo. Se variasse come quello di Marte, nel giro di pochi milioni di anni, soltanto che a livello terrestre sono pochissimo, se variasse da 10 gradi a 60 gradi, sarebbe una catastrofe. Non riusciremo a vivere su questo pianeta, se ci siamo già arrivati. E diventa molto importante. La Luna fa da padrona su questo discorso, più del Sole, che da solo non riuscirebbe a farlo, perché è troppo lontano da noi. Mentre la Luna, pur avendo meno massa, è vicina e fa da regolatore dell'angolo di inclinazione dell'asse di rotazione terrestre. Molto importante questo discorso. Dal punto di vista elettromagnetico, il Sole non ci invia soltanto la radiazione elettromagnetica, quindi i fotoni, la particella della luce, visibile tra le lenti infrarossa in primis, ma ci invia anche delle particelle. Particelle materiali che i fisici distinguono dai fotoni, che sono particelle non materiali, diciamo, ma sono le particelle etere della luce, l'etere della luce. Le particelle sono il protone, l'elettrone, il neutrone, le particelle alfa, due neutroni e due protoni insieme, eccetera, no? E tutte le particelle esotiche, nuove, eccetera. Il flusso di fotoni abbiamo visto è praticamente costante, il flusso di particelle purtroppo no. Ed è questo che produrrà eventualmente delle cose interessanti più avanti. Questo flusso variabile di particelle che proviene dal Sole, costantemente proviene dal Sole, non è che il Sole non le invia costantemente, ma non è costante. In che cosa si diversifica? Se saliamo un attimo, si diversifica in vento solare, e questa è la base del flusso di particelle, primariamente sono protoni, quindi particelle cariche positivamente. Poi ci sono queste che sono state scoperte non troppo tempo fa, diciamo qualche decennio fa, che sono le famose CME, le coronal mass ejections, cioè espulsioni coronali di massa, di grandi quantità di massa, si parla di decine di miliardi di tonnellate di materia. che hanno dimensioni decine di volte superiori al Sole, dove il Sole, potremmo dopo essere ripostito brevemente, è soltanto circa 9 volte più grande della Terra. Queste pulsioni di massa sono molto molto grandi, nel senso che sono delle bolle di materia diffusa attualmente, con una massa irrisoria rispetto alla Terra, che però arriva alla volta in direzione del nostro pianeta producendo una pioggia, una tempesta di particelle energetiche che arrivano sulla, nei palazzi, meglio dire, del nostro pianeta, attorno all'atmosfera terrestre, e producono a volte cose un pochino preoccupanti. Io ho scritto in lettere chiare perché non avevo più spazio e un disegno, no? I raggi cosmici di origine solare sono quelli meno preoccupanti, che vedremo che giocano un ruolo forse abbastanza interessante parlando appunto di questa emissione particellare da Sole. Le più problematiche qui sono le espulsioni coronali di massa. Vedete infatti per quanto riguarda il vento solare, noi abbiamo protoni, elettroni, particelle alfa, è più intenso, come molti sapranno sicuramente, durante il massimo del ciclo solare. Il vento solare quindi è più intenso. La sua intensità dipende da due fattori: dal numero di particelle per unità di area, mettiamo lo schermo terrestre, e la velocità. Normalmente è sui 400-450 km al secondo durante il minimo solare, come ancora adesso. Arrivano eccezionalmente alle velocità 800-900 km al secondo, che sono estremamente appunto più elevate, più intense. Quindi il vento solare un po' più intenso in questo periodo di minimo, un po' più intenso durante il massimo del ciclo solare. Vedremo la prossima settimana meglio questo discorso. Le espulsioni coronali di massa non sono invece prevedibili. Il vento solare c'è sempre, le espulsioni coronali di massa per fortuna non ci sono sempre, ma non sono legate al ciclo solare. Ce ne sono anche, e di belle, anche adesso al minimo. E non sono prevedibili, come anche i brillamenti, i cosiddetti flare solari, che sono l'origine dei raggi cosmici solari, in buona parte. Quindi, questo c'è sempre. Questi due qui, no. E non sono legati al ciclo solare, mentre il vento sì. Per quanto riguarda sempre il complesso sistema della cosiddetta biosfera, quella che i climatologi e tutti gli scienziati della Terra chiamano l'insieme dell'atmosfera, più degli oceani, delle masse d'acqua, quindi delle terre emerse, ecco, questo sistema è quello che ci interessa, perché qui viviamo noi, non possiamo vivere fuori. E la biosfera è quella più malata. Questa biosfera tende ad uniformarsi, come ho scritto, ad uniformare i diversi afflussi di energia radiativa dal Sole. Il discorso del 7% in più al perielio rispetto all'afelio. L'atmosfera è come un oceano. Se voi scaldate l'acqua per scaldarsi ci vuole del tempo, l'aria fa prima, però poi per raffreddarsi ci vuole del tempo. Quindi dal Sole il flusso può variare in funzione della distanza. Mediamente la biosfera si è importante così, e questo non è un problema per noi. Quindi vediamo le due diversità di relazioni fra noi e la nostra terra. A questo punto entriamo nel vivo del discorso e passiamo alla diapositiva, al foglio successivo, meglio dire. Per quanto riguarda il legame di tipo gravitazionale, io ho scritto questo legame è quasi costante nel tempo. Abbiamo visto che l'eccentricità dell'orbita terrestre non è un problema. Quello che non è costante nel tempo è l'attività della Terra. La Terra è molto più complessa, è molto più imprevedibile del Sole. E uno dirà, che cosa vuol dire? Vuol dire molto perché vedremo dopo, anche con l'aiuto delle diapositive successive, se alziamo un po' l'immagine, la Terra è un corpo celeste molto attivo, non è un pianeta vecchio, è un pianeta molto giovane e molto energetico, è il pianeta più attivo di tutti i pianeti di tipo terrestre, ma molto, non poco. Ha un vulcanismo eccezionalmente intenso e ha una caratteristica che sembra essere unica in tutto il sistema solare: la deriva dei continenti. che è un processo millimetrico nei millenni, ma nei miliardi di anni passati è sconvolgente. Ha separato l'India dal blocco dell'Africa di ben 8.000 km. È andato a farla nel blocco dell'Asia e ha prodotto l'Himalaya. Scusate se è poco. E questo produce, appunto, l'attività della Terra, come ho scritto, la deriva dei continenti, che già di per sé è un motivo di forte modificazione ambientale, ma forte tanto da produrre degli sconvolgimenti che erano impensabili fino a 50 anni fa. Gli studi più recenti dei climatologi ci hanno permesso di capire, vedremo dopo le immagini meglio, che grazie a questo fenomeno, indipendente dal Sole e probabilmente anche dalla Luna, dipende dall'energia interna della Terra, da come è strutturata, dal fatto che ci sono delle enormi energie in gioco all'interno del nostro pianeta, non ci sono le reazioni nucleari, però ci sono le reazioni dovute al decadimento radioattivo che mantengono in vita un, tra virgolette, un effetto simile a quello dei reattori nucleari che si stanno esaurendo. Quindi l'interno della Terra è fluido, c'è nickel e ferro a 6500 gradi. Pensate che non è poco. La deriva dei continenti è ciò che la Terra fa vedere dal suo interno verso l'esterno, e questo produce delle modificazioni tali, come vi dicevo, che probabilmente si pensa, dopo la spaccatura del Pangea, del grande continente antico, nel continente terrestre, prima della comparsa delle prime forme di vita superficiali, la sua separazione, la sua frammentazione ha prodotto uno sconvolgimento tale sul nostro pianeta da portarlo ad una palla di ghiaccio complessiva come l'Antartide, sotto chilometri di ghiaccio, pensate, tutta la Terra anche all'equatore, seguita da, dopo centinaia, si pensa, almeno decine di milioni di anni, da un periodo di caldo torrido su tutto il pianeta, quindi una situazione pseudo-venere. La causa principale sembra essere questa. E naturalmente con l'aiuto del forte aumento del vulcanismo, o vulcanismo, che si dica vulcanismo, forse è di tutto. Supervulcani. In confronto c'è l'Etna, il Vesuvio, il Tambora, il vulcano che adesso mi viene in mente, il Krakatoa, il vulcano anche principale dell'Africa, che è il Monte Kilimanjaro, che è un vulcano spento, sono focherelli. Vulcani che hanno incenerito la superficie degli Stati Uniti nel giro di poche settimane, coperto di cenere, chilometri di cenere vicino, metri e decine di metri a migliaia di chilometri di distanza, sconvolto l'equilibrio dell'ecosistema, altro che la caduta di un meteorite. E questi sono fatti che non dipendono dal cosmo, è la Terra che ci mette il suo zampino. Benissimo, il terzo, che è un pochino più sotto, è invece motivo di forte preoccupazione, sempre nel senso astronomicamente parlando, cioè per i tempi futuri, lo sapete tutti, il problema dell'impatto di grandi asteroidi. Questi tre fenomeni, singolarmente, se poi sono insieme, l'effetto è devastante, producono sicuramente catastrofi ambientali naturali. E non siamo in grado minimamente di, soprattutto per quanto riguarda questo, la deriva dei continenti è un fattore lento, va bene. L'impatto dei grandi asteroidi si può prevedere, ma non si può evitare ancora con la nostra tecnologia. Comunque, queste catastrofi ambientali sono già successe. E voi mi dite perché lei ha messo il dentro, ma perché questo e questo non derivano dalla forza di gravità del Sole, ma questo sì. Se non ci fosse il Sole, la Terra sarebbe investita da un millesimo degli asteroidi da fare. Perché il Sole è grande attrattore, vanno tutti a cadere lì dentro, si sono circolarizzate le orbite, benissimo, ma se non ci fosse il Sole, la Terra, pagando lo spazio, non incontrerebbe quasi niente. Invece ne incontra tanti perché il Sole ha attratto tutto e ha attratto anche le tre. Mentre per quanto riguarda l'altro discorso del legame elettromagnetico, se torniamo in alto, scusate questa alternanza che prima non ci sarebbe stata, però vediamo forse anche meglio così. I raggi cosmici, come abbiamo visto, che sono quelli prodotti per esempio dai brillamenti solari durante le fasi di maggiore attività, ma che possono venire prodotti anche durante le fasi di minimo, in effetti i raggi cosmici di cui abbiamo parlato sono quelli solari, ecco perché c'è il legame con il Sole, in effetti ci sono anche quelli infrasolari, quelli solari sono molto più numerosi, quelli extrasolari sono, che vengono fuori più bene dal sistema solare, dalla galassia e dalle altre galassie del cosmo, sono molto più rari, ma sono più energetici. Ma comunque sono quelli solari a emissione, come abbiamo detto prima, brevi, ma altamente energetiche, di fotoni, di particelle, eccetera. Gli extrasolari sono sempre fotoni e particelle insieme, particelle la maggior parte ma spesso sono protoni, ci sono anche degli elettroni e anche dei nuclei alfa, cioè i nuclei dell'atomo di elio. Sono più intensi gli extrasolari, guarda caso, vi leggo quel poco che è rimasto fuori, sono più intensi sulla Terra al diminuire di quelli solari, cioè il bello della tonia qui, che vedremo meglio anche dopo brevemente nelle diapositive, è questo. Quando il Sole è al minimo dell'attività, produce un vento solare e quindi anche un minore flusso di raggi cosmici verso l'esterno. E noi potremmo dire, va bene, la Terra è investita meno da queste particelle. No, perché se il Sole ha meno attività, la sua bolla espansiva di particelle è meno intensa, quindi permette più l'entrata dall'esterno del sistema solare dei raggi cosmici non solari, che sono più energetici e che sembra, ma qui ci sono scienziati che non concordano, sembra che questi raggi cosmici esterni al sistema solare, essendo energetici, producano più nuclei di condensazione della formazione nuvolosa, soprattutto a livello tropicale e equatoriale. E uno dice, vabbè, allora pioverà di più. Non è solo perché pioverà di più. Infatti quest'anno è piovuto molto più degli altri anni, guarda caso un anno di minimo solare. Ma pioverà di più vuol dire che le nuvole sono prodotte in maggior quantità, le nuvole aumentano al velo terrestre, cioè il potere di riflettività della luce del Sole verso l'esterno, cioè la Terra si fa scudo nella sua atmosfera della radiazione solare e arriva di meno. Il fenomeno è retroattivo ed attivo, più caldo, evaporazione maggiore, più nuvole, più riflettività, meno luce a terra, raffreddamento, minore nuvole, minore riflettività, aumento della radiazione. E il ciclo continua. E questo, infatti, non è motivo di preoccupazione, se non per chi è nella stazione spaziale internazionale, perché durante il minimo solare è più pericoloso stare incredibilmente esposti nello spazio. Sembra un controsenso. A meno dei forti brillamenti solari e delle escursioni coronali di massa, che sono fenomeni episodici per fortuna, normalmente il vento solare più intenso è protettivo rispetto alla vita nostra nelle strutture artificiali fuori dall'atmosfera terrestre. Se poi usciamo dalle fasce di protezione del campo magnetico, questo discorso diventa drammatico e se ne accorgerà purtroppo quando dovranno progettare la missione umana futura verso Marte, perché mi dicono che Marte si mette fuori delle fasce protettive della direzione terrestre. Bene, quindi abbiamo visto, ecco, queste situazioni con un pochino di maggiore chiarezza, e a questo punto entriamo nel vivo del rapporto elettromagnetico fra il Sole e la Terra. Questo legame diventa piuttosto preoccupante, come vi dicevo, in questo senso. Il vento solare, che sia maggiore o minore l'intensità, non è un grosso problema. Diventano problemi raggi cosmici, soprattutto di origine anche solare per brillamenti. Lasciamo stare i raggi cosmici galattici e extragalattici, perché quelli sono fenomeni, diciamo, molto molto peculiari. Ma i raggi cosmici solari possono diventare un problema comunque durante i brillamenti solari, in maggior parte durante il breve periodo in cui avvengono nel massimo di attività. Ma le esplosioni coronali di massa sono talmente potenti, e come vedremo nell'ultima diapositiva che vi faccio vedere tra poco, queste esplosioni di massa sono come una valanga di materiale che arriva. Il campo magnetico terrestre è fatto come, pensate ad una struttura tipo a farfalla. La Terra è qui nel centro. Qui ci sono le linee di campo magnetico, sono come delle protezioni di gomma. Quella esposta in direzione solare si schiaccia. Sono come dei tubi di gomma, lo rivedremo parlando del Sole, e sono elastici. Se li stendiamo l'intensità cala, se li comprimiamo l'intensità magnetica aumenta. Queste espulsioni di massa dal Sole sono come delle valanghe di materiale che arriva, ghiacciano la magnetosfera terrestre in direzione del Sole ovviamente, al punto tale che la disconnettono dalle linee di forza di base e producono, come vedremo nell'immagine, diapositiva. Una presenza di correnti anomale, estremamente elevate, da produrre sulla Terra sconvolgimenti catastrofici. Se la Terra fosse invertita oggi, domani, 14 novembre 2009, dall'esplosione con una di massa che viene chiamata super tempesta solare, come è successo a metà di settembre del 1859, sono veramente dolori atroci. Milioni di persone rischiano la vita. E voi mi dite perché? Perché dalla produzione di energia elettrica dipendono milioni, se non miliardi di persone. E tutte le linee terrestri verranno sconvolte al punto tale da andare fuori uso per giorni o settimane. Ecco l'esposizione di una tecnologia evoluta ai rischi dello spazio. Ecco perché è stato istituito un sistema di sentinella di alert dagli americani, dai russi, dagli inglesi, dai francesi, dai cinesi, anche giapponesi e chi più ne vuole più ne metta, italiani, di space weather, cioè previsioni meteo spaziali. Se dovesse arrivare una cosa del genere bisogna essere protetti per evitare una catastrofe planetaria di tipo elettromagnetico sui sistemi di produzione dell'energia elettrica. Stiamo parlando delle comunicazioni, i satelliti che vanno fuori sede, le navi che si possono scontrare, gli aerei che non hanno più GPS, una cosa paurosa. Ma non è catastrofismo. Per fortuna il Sole sembra farlo virarlo, perché l'ultima tempesta magnetica intensa è stata quella del 1859, quindi 150 anni fa. Speriamo che ce ne vogliano altrettanti per prodursi ancora, ma non lo sappiamo, sono imprevedibili. Abbiamo 3-4 giorni di tempo di allerta. Mediamente queste espulsioni di massa da soli impiegano 3-4 giorni. Non c'è tanto tempo, viaggiano veloci, molto più lente della luce, la luce 8 minuti e poco. Quindi lo scudo terrestre, lo scudo del campo magnetico terrestre, protegge la Terra fino a quando queste qui in particolare non lo squagliano, non lo comprimano, non lo spiacciano, non lo disintegrano. Normalmente il campo magnetico terrestre ci schierma quasi completamente, ma appunto se scendiamo di sotto, durante le tempeste solari più forti, durante le tempeste solari più forti, ecco appunto, o eccezionalmente, questo l'ho voluto mettere come chicca finale, tanto per riempire il vaso di caramelle, durante le esplosioni di stelle vicine, eventi molto rari, supernove vicine ne appaiono molto raramente, per fortuna hanno effetti anche ben maggiori di questi, ecco, lo scudo può cedere e avviene una catastrofe ambientale naturale su tecnologia. Se non ci fosse la tecnologia, come non c'era nel 1959, rimangono belle le aurore polari, viste le colore. Singapore, Panama, Nairobi. Pensate, le aurore polari, si fanno fatica a vederle qui. Il nostro amico del gruppo, Salvatore, ne ha vista una il 13 marzo del 1989 da Verghereto, qua era nebbia, là era sereno, ne ha vista una, ma debole. Le hanno viste da Singapore, 45 gradi più a sud, perché quello fu un evento incredibile. Quello rimane bello, ve lo vedremo brevemente dopo in alcune diapo, ma gli effetti possono essere veramente spaventosi. Quindi passiamo alla immagine successiva. Il legame alla fine fra la Terra e il Sole è un legame veramente stretto, freddissimo, non solo vitale, ma anche con tutte queste caratteristiche, vedete, che vi ho evidenziato. Quindi un legame di tipo gravitazionale, di tipo elettromagnetico, la Terra e la Luna, un legame naturalmente solo gravitazionale, la Via Lattea, anche in minima parte, un legame di tipo elettromagnetico, con i raggi cosmici extrasolari, poi gravitazionale, vabbè, in misura minimale, se la galassia non esistesse avremmo meno disturbo all'esterno, non cambierebbe niente nel nostro sistema solare, il Sole da solo potrebbe viaggiare nello spazio. Se la Terra non cambierebbe niente, rimane il fatto che non ci sarebbe la Via Lattea di notte da guardare. Dunque, A questo complesso sistema di interazioni naturali, ho scritto, si sta aggiungendo da oltre un secolo, e qui entriamo nel discorso finale, se no non finisco più. Scendiamo pure. Un complesso insieme di interazioni umane, in maniera sempre più massiccia ed imprevedibile. Allora, in maniera sempre più massiccia, perché il nostro impatto aumenta, non all'aumentare della popolazione soltanto, ma soprattutto dell'aumento delle conoscenze tecnologiche, delle tecnologie, quindi dell'inquinamento, perché aumentare la tecnologia vuol dire aumentare l'inquinamento. È imprevedibile perché sono variabili che non conosciamo da poco più di decenni. Tempi troppo brevi. La climatologia è una materia di una complessità spaventosa, perché il sistema biosfera è un sistema altamente complesso che può essere anche interpretato come un sistema talmente disorganizzato apparentemente per le nostre conoscenze scarse da permetterci di dire che è un sistema che può diventare caotico, ma sono le nostre conoscenze scarse che ci permettono di dire questo, perché potremmo invece conoscerlo meglio, ma ci vogliono tempi lunghi. E qui la stessa cosa, l'effetto delle interazioni umane sulla biosfera non è prevedibile facilmente, perché le variabili sono troppo complesse, non possiamo sapere cosa significa produrre troppa anidride carbonica, troppo biossido di azoto e troppi inquinanti atmosferici. Non lo sappiamo ancora, ci sono dei modelli matematici, ci sono dei programmi computer, ma sono fatti su basi che sono opinabili, perché il tempo di studio è troppo breve. Da quant'è che inquiniamo? Da 100 anni neanche. Sulla Terra si sono creati degli equilibri di miliardi di anni o di centinaia di milioni di anni. Noi in 100 anni abbiamo la presunzione di poter capire cosa stiamo facendo. Non l'abbiamo, tant'è vero che se prendete una rivista che tratta di questi argomenti, vi può far vedere una cosa che a me mi ha fatto ridere, insomma. L'impatto umano sulla Terra va dal 20 al 70% a livello di modificazioni ambientali, dal 30 al 40 mi sta anche bene, dal 20 al 70%. Il 20% è accettabile, sempre da tenere in considerazione. Il 70% c'è altro che dal catastrofismo, c'è da leggere le mani ai capelli. Vorrebbe dire che noi, con la nostra attività, siamo in grado di modificare di più il clima di quanto ha fatto la Terra da sole, col sole e tutto il resto. Spaventoso. Quindi vuol dire che siamo ancora in un mare di nebbia. Non lo so se questo sia bello o brutto. Io qui a un certo punto vi ho scritto, vi ho fatto vedere questo, perché le interazioni umane erano, diciamo, contenute fino al XIX secolo, cioè fino al 1800. C'era già l'industrializzazione, la Gran Bretagna in particolare, ma anche gli Stati Uniti producevano una grande quantità di anidride carbonica, ma questo aumento era, se vedete un grafico dell'aumento di anidride carbonica nell'aria, dalle 350 parti per milione che aveva 280 nel periodo romano, 300-310 nel periodo appunto di fino a 800, non c'era da preoccuparsi, le conoscenze erano molto più scarse, naturalmente l'uomo viveva nella sua terra ignorante. Oggi siamo arrivati a 450 parti per milione, siamo su una soglia critica, lo vedremo tra breve. Se le interazioni umane sono contenute, queste interazioni producono deboli alterazioni al sistema naturale e siamo nella zona di sicurezza. Ma siamo arrivati ad un punto che le nostre interazioni sono sempre più intense e diversificate, gli inquinanti, l'effetto serra prodotto dall'aumento dei gas serra, l'anidride carbonica, il metano che nessuno cita mai, che ha 150 volte il potere dell'effetto serra dell'anidride carbonica. Esatto. Se produciamo troppo metano in atmosfera non ci salva nessuno. E produce tutto questo la Cina, giustamente arrivata sulla soglia della sua tecnologia sviluppata, l'India, ma chi li vuole fermare questi paesi? Gli americani, i russi, noi europei? Con quale scusa? Voi dovete rimanere indietro perché noi abbiamo inquinato prima di voi? Questo è il dibattito che c'è all'ONU, E le forti alterazioni, quindi, al sistema sono pericolose per il sistema naturale, per la biosfera. Adesso le vediamo in dettaglio alcune, che sono nel prossimo disegno, un pochino sì, girate, ma forse questo è anche meglio per voi. Ecco, perfetto. Io ho scritto così perché sono basato su quello che ho notato anche negli ultimi tempi sulle scienze, c'è stato molto rilevato su questo fatto. Allora, vedete, i limiti di sfruttamento dell'ambiente attualmente, diciamo, quest'anno, sono diversificati in questo, no? Naturalmente questa è una minima parte di quello che possiamo dedurre. Questi limiti stanno entro, diciamo, i cambiamenti operati dall'uomo, possono essere appunto non catastrofici, cioè nel senso che questi sono limiti definiti dalle nostre coscienze attuali, che non sono limiti rigidi, per fortuna possono essere modificati in positivo e negativo. Allora, ci sono alcuni campi, ne ho citati, vedete, 8, nei quali le attività umane sicuramente contrastano con l'ambiente vivente. Entro i limiti di sicurezza, e mi ha stupito questo qui, c'è ancora l'uso di acqua dolce, ma probabilmente perché tiene in considerazione la riserva enorme che c'è in Antartide, perché a livello di acque correnti siamo già ridotti all'11, nel senso che c'è poca acqua da bere, e sarà uno dei probabili problemi gravissimi di contratti sociali di guerra per i prossimi decenni, previsto dagli esperti. Ex Club di Roma, gente non ascoltata, che non fa Cassandra, ma che andrebbe ascoltata dai politici. Non voglio fare polemiche, ma purtroppo le cose continuano a andare così. Vabbè, uso di acqua dolce, ecco, distruzione dell'ozono stratosferico. Vedremo dopo un'immagine della situazione al 2000, quando c'è stato il buco più grande, tra virgolette, dello strato di ozono, e vi spiego brevemente dopo questo problema, che è stato presentato malamente dalla stampa, cosa significa. Con l'acidificazione degli oceani posso vagamente immaginare cosa significhi, mi auguro che siamo dentro lo scoglio di sicurezza, perché quello è un serbatoio di vita. E l'ultimo è la modifica degli ambienti di terraferma, su questo ci sarebbe molto da discutere, dipende dalle zone, ma qui si intende tutto il territorio terrestre. Ci sono tantissime zone che sono andate proprio a carte 48, irrimediabilmente, scusate il riferimento, qua in Romagna. La macchia Romagna ha vagheggiato una zona bellissima dell'Italia. Ci sono delle discariche che per millenni produrranno agenti inquinanti, non eliminabili, complimenti. Al limite di sicurezza, ho segnato il ciclo del fosforo, vi dicevo prima, non sono competente, non entro in materia. Evidentemente il ciclo che interessa questo elemento fondamentale della vita biologica è stato scombinato. Speriamo in maniera non irreversibile, ma non vi so dire di più perché non sono un esperto di questo settore. Quello che mi ha spaventato è, oltre alla soglia di sicurezza, cioè ci sono degli studi consulti che hanno concordato sul dire l'alterazione del clima è andata oltre la soglia di sicurezza. Ecco perché vi dicevo quanto vale il nostro impatto. Il 20-70, il mezzo ci sta il 40-45%. Qui vede alterazione del clima, questa è una cosa preoccupante, vuol dire che siamo già andati avanti molto. Ma quanto? Nessuno vi sa dire quanto, ma ci siamo già andati molto. Su questo non c'è dubbio, perdita di biodiversità, egoisticamente la meno grave, ma apparentemente la meno grave, cioè sta scomparendo le specie. Ma se scompaiono certe specie, si può scombinare tutto il ciclo alimentare, quindi è un effetto a catena. Se è scomparso il dodo del 1780, grazie alla deficienza degli invasori, nessuno se ne fregava. Il moa della moa dell'Atta, quello c'è un volatore alto come una giraffa. Però le cose stanno peggiorando, si parla di migliaia di specie che stanno andando via. E il ciclo dell'azoto che al compagno, cioè come per il ciclo del fosforo, compare il ciclo del fosforo, non vi so dire più di tanto. Sicuramente questo ha a che fare con l'uso esagerato dei fertilizzanti adottati per l'uso dell'agricoltura. Come vedete, siamo già in una situazione poco bella. Su questo naturalmente si discute, ma io passo oltre e arrivo alle considerazioni finali, le uniche che vi posso fare. Sole o non sole? Abbiamo già detto che gli effetti del sole sulla Terra possono essere catastrofici. Il sole produce vita, ma produce anche sicuramente morte. Ma il tutto va visto in quest'ottica, secondo me. Aumenta sempre più il rischio che qualche alterazione umana, tra le tante, possa scatenare una futura catastrofe. Perché il sistema complesso è fatto in questo modo. Questo è un retaggio della mia ingegneria dei sistemi dinamici. Io lo vedrei così, se possiamo fare l'immagine, così finisco con questo. Poi vi faccio vedere le immagini in bianco che illustrano un po' meglio quello che vi voglio dire. Il sistema terrestre, la biosfera, è un sistema naturale complesso quasi stabile. Quasi stabile vuol dire che le alterazioni esterne naturali lo possono sconvolgere, però sono sicuramente fatti episodici. E poi, se anche succedono, non ci possiamo fare niente. Quindi è inutile darsi pena. Nessuno può ancora allontanare un asteroide in collisione, quantomeno bloccare le espulsioni coronali di massa, quantomeno fermare il vulcanismo o modificarlo. Quindi non è inutile stare a fare tanti discorsi, ci pensa la natura. Ma sia questa realtà delicata ma anche stabile e robusta della biosfera terrestre, aggiungiamo l'interazione umana sempre più forte, e sicuramente sarà sempre più forte perché aumenterà la popolazione, aumenteranno i diritti, le prevaricazioni, le guerre, gli inquinamenti, tutto quello che volete di meno piacevole sulla Terra. Non pensiate che migliorerà niente sullo schiena. Non è catastrofismo, non è pessimismo. Guardate indietro nei 50 anni come si rendeva felici in questo senso. Questa unione non è tanto piacevole, non è come la nitroglicerina, però produce un sistema complesso instabile, perché ha un sistema complesso quasi stabile, cioè gli mettete dentro delle variabili che sono di disturbo, il sistema complesso diventa instabile. In più, se queste variabili antropiche, le nostre, hanno sicuramente effetti imprevedibili, il sistema complesso diventa caotico. E i sistemi complessi caotici, per definizione, sono ben poco prevedibili. Quindi entriamo in una possibile caduta, in uno stato catastrofico, irreversibile. Facciamo un esempio. Avrete visto che qualche soggetto dotato di fantasia diabolica mefistofelica ha pensato di mettere delle protezioni alla radiazione solare nello spazio con degli assorbitori di radiazione, cioè una flottiglia smisurata di pezzi di metallo che devono fare onda sulla Terra. Perché apparentemente la Terra, apparentemente, il nostro ambiente si sta scaldando. Dunque, intanto abbiamo una conoscenza limitata del complesso. E siamo sicuri che allontanando certe zone della Terra facciamo bene? E se questo scatena delle reazioni pericolose e imprevedibili, che cosa ce ne facciamo di quella roba per aria? Ma io mi chiedo chi è che ha la testa di presentare dei progetti così. Fare ombra su una parte della Russia, degli Stati Uniti, della Cina. Ma per far che? Non ne aggiungo altre perché non voglio fare polemiche, ho detto lungi da me. Quindi avete visto, abbiamo a che fare con un problema duplice. Il rapporto col Sole è un rapporto bello, ma a volte anche pericoloso. Il rapporto fra noi e la Terra è molto, molto da migliorare e da conoscere meglio. Ci vediamo su qualche diapo che vi illustra meglio i punti più particolari. Intanto grazie, scusate per la lunghezza, e se ci sono domande, ovviamente, le volentieri, ci guardiamo qualche diapositiva.
Sì, grazie.
Speriamo che almeno l'altro del relatore non si
sono. No.
Ecco qua il nostro simbolo. Claudio non c'era, ho ricordato i 25 anni del gruppo, i 40 anni della conquista della Luna, i 400 anni di Galileo, i 50 anni delle foto dei russi della parte nascosta della Luna, e i 20 anni della caduta del muro di Berlino. Quindi ci guardiamo qualcosina, ma sostanzialmente il discorso è stato fatto con una bellissima immagine della Terra, guardate la biosfera come piccola, è quella lì, se possiamo fare un pochino più buio, grande. La biosfera è questa, quella pellicolina sottilissima di atmosfera, di troposfera e stratosfera che sta sopra la superficie terrestre. Quindi la Terra è già protetta da questo schermo, che non è uno schermo incredibile, che non si sporca mai, che resiste sempre. Ci sembra che la terra debba sempre essere così, tutt'altro, l'ambiente è da rispettare quanto i nostri simili tra di noi. Però anche dalle immagini in Nord America, la penisola della California, cosiddetta Baja California, il Messico, ecco le nuvole, vi dicevo, guardate come riflettono la luce, il pianeta azzurro, perché l'atmosfera diffonde questo colore. Vediamo la prossima immagine, quindi lasciamo il nostro pianeta. E tanto per capire con cosa abbiamo a che fare con un gigante, il Sole è un gigante, ricordatelo sempre, non è come pensavano i greci, grandi come il Peloponneso, ma è un oggetto, un corpo celeste grande, la bellezza di 109 volte la Terra. Questo è un disegno molto bello che ve lo fa vedere in proporzione con la Terra, con la Luna, e guardate che oggetto spaventosamente grande. Quindi il Sole è veramente il regista di questo complesso teatro di attori. Nella prossima diapositiva vediamo perché il legame gravitazionale è così importante, perché la Terra non percorre un'orbita ellittica, fortemente ellittica, come una cometa, come un asteroide, perché sennò non ci sarebbero le condizioni sul nostro pianeta per poter vivere, probabilmente non si sarebbe sviluppata la vita superiore. Ma vedete, percorre un'orbita, questa gialla qui, che è quasi circolare. Abbiamo visto che queste piccole variazioni, insomma, piccole o grandi che siano, durante l'anno, a gennaio si avvicina un po' al Sole, a luglio si allontana un po', la differenza produce una insolazione media del 7% maggiore che nel caso di maggior distanza, in luglio, comunque questo viene mediato dalla nostra biosfera durante tutto il periodo dell'anno, quindi non ci sono preoccupazioni su questo, anzi la forza di gravità sicuramente è la base di tutto quello di cui stiamo parlando, e così anche degli altri pianeti. Ovviamente non siamo in un sistema caotico, tutto si è stabilizzato da più di 4 miliardi di anni. Vediamo invece la prossima immagine, che ci presenta i cambiamenti della Terra. Questi sono tutti di carattere naturale. La Terra in origine era molto più calda, probabilmente anche perché si stava raffreddando, ma anche dopo essersi raffreddato in superficie, la crosta aveva un'atmosfera molto più spessa, quasi simile a quella di Venere, di quell'epoca, che poi si è trasformata in maniera spaventosamente diabolica in una coperta di 450-500 gradi di anidride carbonica. Anche sulla Terra c'era un'atmosfera prevalentemente di CO2, quindi anidride carbonica, con azoto, con metano, con altri gas minori, e l'ossigeno era presente in tracce. Quando la vita si è sviluppata in forma materica, vegetale, se vogliamo così definirla, in superficie delle terre emerse, il cambiamento è stato lentamente, diciamo nel tempo, ma drastico, ha avuto due grossi gradini, e la Terra si è sviluppata un'atmosfera. Ha prodotto un'atmosfera di ossigeno al 21%, azoto al 78%, l'anidride carbonica è stata fissata dall'acqua liquida presente grazie a questo mantello caldo che non l'ha congelata. L'anidride carbonica si è fissata nel fondale dei mari, nei carbonati, e si è ridotta al percentuale che vi dicevo prima. Si sta raddoppiando quasi la sua percentuale. Problema del riscaldamento globale, che non abbiamo ancora la possibilità di dire quanto l'uomo sta incidendo su questo. Questo è il problema principale, ma come vedete ce ne sono tanti altri. In futuro i modelli prevedono che fra circa 3 miliardi di anni, quindi ben oltre le nostre possibilità di vita come specie, secondo me, che sono tempi astronomici anche proprio, la Terra diventerà sempre più simile ad un deserto, nel senso che si desertificherà, perché aumenterà la pressione di radiazione solare, cioè l'impatto del Sole, che il Sole crescerà, come vedremo meglio la prossima settimana, lentamente nei milioni di anni successivi come dimensione, e di conseguenza, pur lentamente raffreddandosi in superficie, prevarrà la maggiore superficie di emissione, quindi il caldo, tra virgolette, la radiazione elettromagnetica sulla Terra aumenterà, desertificando tutto il pianeta. Nel frattempo i continenti si saranno trasformati, come prima, come dopo, gli sconvolgimenti saranno veramente eccezionali, ma questi sono tempi lunghi. Questo per farvi capire che anche senza l'uomo il nostro pianeta non è stato sempre così e non sarà sempre così in futuro. Ma lasciamo questo bellissimo argomento di natura pseudoastronomica per vedere, passiamo alla prossima diapositiva, quello che vi dicevo prima, una grande catastrofe ambientale successe sicuramente prima del Cambriano, cioè mi riferisco alle epoche precedenti allo sviluppo della vita sulla Terra, quindi a 600-700 milioni di anni fa. Quando il Pangea, il mega continente terrestre, si è spaccato in varie parti per la tettonica zolle, che si era già prodotta da tempo, è stato trasformato completamente l'ambiente terrestre. Si sono inframmezzate le terre e i mari, è aumentata la superficie di costa ed è aumentato l'assorbimento dei mari nei confronti dell'anidride carbonica. L'anidride carbonica è crollata a valori più bassi, naturalmente, e ha prodotto da un raffreddamento lento e misurabile della superficie della Terra, perché l'effetto serra è calato. Ed è stato un fenomeno, sembra, a catena, tanto da produrre una Terra completamente ghiacciata, al culmine del raffreddamento, tutta coperta di ghiaccio, anche le quattro e le croce. E l'uomo non c'era. Questo può succedere ancora. Aspettiamo che i continenti si spezzettino ancora di più, se questo succederà tra 100, 200, 300 milioni di anni, questo naturalmente è difficile dirlo, ci sono dei modelli che lo possono prevedere, ma gli effetti anche qui sono imprevedibili. Passiamo avanti, forse andrà di meno perché la Terra si salderà sempre un po' di più. Quando si è nella coperta di ghiaccio, si è rimasta così per alcuni milioni di anni. Poi, ad un certo punto, non in concomitanza di questo, il vulcanismo ha incominciato a progredire a fasi periodiche, è arrivato un supervulcanismo, i supervulcani di cui parlavo prima, che hanno prodotto un'emissione in atmosfera di grandi ghiaccio, grandi quantità di ghiaccio, serra, di carbonica e azoto, e tutti i suoi componenti, poi il zolfo, eccetera. Dopo le acque, altro grande ghiaccio, serra, effetto serra, e la Terra si è scongelata ed è ritornata alle situazioni iniziali, addirittura si è sbilanciato dall'altra parte, è diventato un pianeta, diciamo, in situazione di pseudomenere, cioè completamente calda in superficie, 50-60 gradi su tutto il globo, è nella zona polare. Quindi un mondo tipo Waterworld, non so se qualcuno ha visto il film di fantascienza di Kevin Costner. Quindi tutti i ghiacci sciolti, i mari sono alzati. Questo è già successo, certamente. Se passiamo avanti, vediamo un altro. Ecco, argomento molto bello che è quello che interessa il nucleo terrestre, il nucleo interno e il nucleo esterno sono fluidi, in particolare quell'esterno ha una velocità di rotazione tale da poter produrre un effetto dinamo che produce all'esterno il campo magnetico. E qui tutti gli sconvolgimenti del mantello dai quali fuoriescono le dorsali oceaniche, la produzione di nuova crosta, i terremoti perché le sconnessioni delle croste e delle zolle sulla crosta sono appunto in antitesi, si scontrano, si tendono, si liberano l'energia e vengono fuori terremoti. Questo produce, prendiamo la nostra diapositiva, il campo magnetico terrestre, che come vi dicevo è di forma bipolare, come quello del Sole. Lo vedremo la prossima settimana. Questa è la parte. È partita la lampadina anche qua. Stasera c'è qualche problema elettrico forse in questo punto. No, magicamente è tornato, benissimo. Allora si vede che non è un problema. L'effetto del mio discorso è, vedete, la tecnologia quando diventa troppo specializzata diventa che fragile. Ecco, qui il campo magnetico verso il Sole è schiacciato la coda magnetica in direzione antisolare, invece proprio come una coda di gomma che si prolunga perché è meno spinta dal vento solare. Quando queste situazioni rimangono in questo modo, qui sono le fasce di Van Allen, dalla prima alla seconda, vedete queste rossicce. Sulla Terra si vedono solo a volte durante i fenomeni di espulsione di massa minoritari, i brillamenti, la caduta delle particelle cariche che vengono deviate dal campo magnetico, vanno a galarsi lungo i tubi di flusso, cadono sulle zone preferibilmente polari, vicino a un comitato della zona magnetica che è in zona nord Canada, nord dell'Alaska, avvengono i collari, si producono più delle particelle chiariche sull'atmosfera esterna a 60-80 km d'altezza e si producono i collari dell'aurora e si riesce a fotografare questo meraviglioso fenomeno che vediamo nelle prossime diapositive in casi proprio estremi. Andiamo ancora avanti, vediamo delle belle immagini di aurora polare. Guardate che c'è anche il disegno confondibile del grande carro, e vedete il colore stupendo dell'aurora che presenta tutti i colori, dal rosso al verde al giallo al blu all'azzurro, insomma, perché sono tutti le componenti elettromagnetiche di emissione della dovute alle percentuali di gas differenti dall'atmosfera quando vengono investite da queste particelle cariche provenienti dal Sole, che per disagitarsi emettono nel visibile questi drappi luminosi meravigliosi che dopo l'eclissi totale di Sole invece sono i fenomeni naturali più belli da osservare. A differenza delle eclissi sono imprevedibili, possiamo prevedere solo con un giorno o due d'anticipo, bisogna prendere l'aereo e andarsene a guardare nei posti più idonei, nord del Canada, nord dell'Alaska, dove in genere fa un po' freddino, perché ovviamente bisogna andarci durante il periodo non dell'estate, perché c'è il giorno, cioè non durante la notte, quindi da settembre a marzo-aprile. Bene, questo è un esempio, vediamo il prossimo, una diapositiva meravigliosa, anche queste sono le classiche luci notturne, le luci che hanno prodotto anche tutta una serie di, non dico fantascienza, ma di storie fantastiche dei mondi, dei paesi nordici, vedete ci sono le foreste di conifere, questi drammi luminosi che ci fanno vedere appunto delle cose che nessun altro pianeta del sistema solare potremmo osservare, perché nessun pianeta è così bello e ricco come appunto la Terra. Questo è il bello dell'attività solare, non produce quasi nessun problema, se non in minimissima parte, sui satelliti, sulle attività della stazione spaziale o delle missioni spaziali attorno alla nostra atmosfera. Nella prossima immagine vediamo, ecco l'ultima diapositiva, quando succede invece un'espulsione coronale di massa, lo vedete il Sole è qui, il flusso del vento solare, il campo magnetico visto in sezione, qui c'è la Terra, la magnetopausa, la zona del fronte d'urto dove si creano altissime temperature, dove il gas, il plasma è eccitato perché c'è lo scontro con l'energia del vento solare rispetto al campo magnetico. Questi sono come dei muri di gomma che sotto una forte spinta si schiacciano. Ad un certo punto, se la spinta è talmente forte, si schiacciano completamente le linee di flusso del campo magnetico, e questo uno apparentemente dice non succede niente perché non è una cosa fisica, ma non è una cosa fisica, perché qui passa della corrente, passano delle quantità di energia incredibili. E quando questo si rompe, questo muro, questo scudo si rompe, si riconnettono delle nuove linee di forza completamente turbolente e caotiche da produrre delle aurore incredibili su tutto il pianeta, perché il pianeta viene investito da delle correnti esterne cosmiche su tutta la sua superficie e questi sistemi interagiscono fortemente con tutte le infrastrutture di tipo elettromagnetico, elettrotecnico sulla Terra, cioè la distribuzione dell'energia elettrica. E può andare completamente in tilt tutto il sistema, con le conseguenze che vi ho detto prima. Vedete le regioni di riconnessione, qui si riconnettono le linee del campo positivo con quelle negative. Cioè, è quello che è successo sicuramente nel settembre del 1859. Un fatto meraviglioso che si trasforma in una catastrofe, in una cosa veramente disastrosa. Un sistema che da stabile diventa instabile e caotico. Questo è il bello e brutto della situazione. Siamo in questa condizione qui. Possiamo solo sperare che non succeda, perché ripeto, da quando viene espulso dal Sole questa grande quantità di particelle cariche, questa espulsione coronale di massa, passano 3-4 giorni al massimo prima di arrivare sulla Terra. Vi ringrazio per la gentile attenzione, se ci sono domande sull'argomento, io sono qui.